distrusse la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Vi sarà poi un quarto regno, come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla e in parte di ferro. Ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo, stritolerà e annienterà tutti gli altri regni mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Quella che avete appena ascoltato è una profezia, anzi direi la madre di tutte le profezie, perché è la prima a prefigurare la fine del mondo umano e l'avvento del regno di Dio. A farle Daniele, nell'omonimo libro del Vecchio Testamento, quando il re di Babilonia Nabucodonosor lo consulta perché lo aiuti a svelare il significato di un sogno inquietante. Una grande statua con la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe e i piedi in parte d'argilla e in parte di ferro, viene colpita e distrutta da una pietra proveniente dal cielo. Con Daniele e la sua pietra che distrugge i regni umani per crearne uno eterno e divino, Historicast si avventura in un tema un po' inusuale, non un fatto storico, né un personaggio curioso, ma un'idea, l'idea della fine del mondo. Non abbiate paura, non crediamo che Daniele o i Maya abbiano previsto l'arrivo di un asteroide assassino, ma ci sembrava interessante andare a investigare sulle radici storiche delle paure che ogni tanto attraversano questo nostro occidente inquieto. E ragionare quindi sull'irrompere del concetto di fine nel nostro modo di pensare. Per farlo dovremmo però partire dall'inizio, che si trova nel libro della Genesi, termine che significa appunto in principio. Quando Dio creò il cielo e la terra e in 6 giorni produsse la luce, il firmamento, l'acqua, la terra emersa, gli animali, le piante, l'uomo e infine, nel 7° giorno, si riposò. La fede nella storicità di questo evento, testimoniata appunto dalle prime righe del primo libro del Pentateuco, segnò una svolta epocale nel modo di vedere la storia per le genti del bacino del Mediterraneo. Per le popolazioni dell'antichità, lo svolgersi degli eventi non seguiva un percorso. Per gli antichi egizi, ad esempio, il tempo era un susseguirsi regolare di piene del Nilo e di depositi fertili di limo nei campi, una periodicità più o meno stabile a cui corrispondeva l'ordine sociale garantito dal faraone, dio in terra, tutore della stabilità. Conquiste e vittorie del sovrano non segnavano tappe di avanzamento della società, ma semplici conferme della convinzione che la quotidianità era governata dagli dèi. Per greci e romani la materia era lievemente più complicata, nella misura in cui filosofi, drammaturghi e artisti indagavano l'uomo a prescindere dalle azioni imperscrutabili e talvolta capricciose delle divinità olimpiche. L'analisi della storia umana li faceva però propendere verso una visione ciclica del tempo, in cui i regni sorgevano, fiorivano e decadevano, scomparendo nella polvere per lasciare spazio ad altri regni, in una successione apparentemente priva di un significato unitario. Con la Genesi le cose cambiarono. All'inizio ovviamente solo per il piccolo popolo di Israele, per il quale la redenzione consisteva nel ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, la ricostruzione del Tempio, la fine di ogni guerra, delle malattie e delle sofferenze. Ma in seguito, col diffondersi del cristianesimo, l'idea si sparse anche nelle innumerevoli comunità dell'Impero Romano. Il principio segnato dalla creazione diede al tempo un significato del tutto nuovo rispetto alle cosmogonie tradizionali. Se Dio aveva fatto un passo fuori dall'eternità per creare l'uomo, non era stato né per caso né per capriccio, ma perché nella sua mente imperscrutabile vi era un disegno, un percorso che riguardava l'umanità intera. L'inizio indicava una strada e la strada doveva avere necessariamente uno svolgimento e un termine. Insomma, l'inizio del tempo umano, rivelato nella Genesi, rendeva di per sé necessaria la fine del tempo, perché Dio ci ha creato con uno scopo, e questo non può che essere il trionfo ultimo universale della sua volontà. Non pensate che quanto affermato sia solo materia di fede. Che siamo o non siamo credenti, questo modo di pensare ci ha infatti lasciato un'eredità profonda, che si è radicata nella nostra visione delle cose e che non si cancella facilmente. Mi riferisco alla propensione che abbiamo, quasi tutti noi, a pensare all'umanità come un tutt'uno, che nonostante le diversità e gli arretramenti si muove in un senso. È un concetto che appartiene soprattutto alla cultura occidentale e che identifica la storia come un percorso che ha avuto un inizio e che va avanti in una direzione, anche se ovviamente non sappiamo quale. Ebbene, questa propensione a pensare al tempo come una freccia ci viene in buona parte proprio da quel "in principio Dio creò", su cui i saggi e i pensatori giudei del 164 a.C., l'epoca in cui si ritiene sia stato scritto il libro di Daniele, meditarono raccogliendo storie e profezie più antiche su ciò che conduceva alla fine. Per i primi cristiani la direzione indicata dalla freccia era chiarissima e il bersaglio estremamente vicino. Paolo di Tarso, 50 anni dopo la nascita di Cristo, esortava gli abitanti di Tessalonica a vegliare e a comportarsi rettamente, perché la venuta del Signore si sarebbe verificata nel corso della loro vita terrena. Lo confortava in questo senso il Vangelo di Luca, che infatti avverte: non passerà questa generazione finché tutto ciò non sia avvenuto. Insomma, per i primi cristiani la fine del mondo non solo era un evento imminente, ma lungi dall'essere temuto, era profondamente e sinceramente desiderato. Non poteva infatti essere visto come una catastrofe, perché avrebbe segnato il trionfo del regno di Dio, la resurrezione dei morti e la conseguenza vicinanza dei giusti al Creatore. E allora da dove è derivata la nostra paura della fine? Le elucubrazioni cominciarono quando le comunità cristiane si resero conto che l'evento non sarebbe stato così prossimo come alcuni passi dei Vangeli sembrano far pensare, e che forse lo svolgersi del tempo nella mente divina non poteva essere misurato sul metro umano. Si cominciò allora a scandagliare con attenzione non solo le parole del Nuovo Testamento, ma anche e soprattutto i libri delle profezie del Vecchio, dove i profeti non lesinavano indicazioni sugli avvenimenti futuri, in particolare il libro di Daniele, con la sua statua di metalli diversi. In questo e in altri testi successivi, gli indizi su come riconoscere l'approssimarsi della fine non sono mai positivi. Se per Daniele una pietra arriva dal cielo a distruggere i regni degli uomini, nel Vangelo di Luca si legge che con l'avvicinarsi della fine, Gerusalemme sarà circondata da eserciti e suoi abitanti passati a fil di spada o resi prigionieri. In una collezione medievale di commenti ebraici sulla narrazione biblica si dice che si scatenerà una guerra tremenda. Molte nazioni attaccheranno Israele e allora Dio si rivelerà e le punirà, usando soprattutto eruzioni vulcaniche che oscureranno l'atmosfera. L'Apocalisse di Giovanni, poi, scritta probabilmente alla fine del primo secolo, è un vero e proprio florilegio di segni premonitori, uno più terribile dell'altro. La bestia che sale dall'abisso, tribolazioni continue per 1260 anni, un drago rosso con 7 teste e 10 corna, guerre tra i regni, angeli vendicatori, l'anticristo e infine il demonio stesso. Per le inquiete e talvolta disorientate comunità cristiane tra la tarda antichità e l'altro medioevo, disastri, flagelli, guerre, distruzioni potevano quindi essere letti anche come segni di una volontà divina che indicava la fine imminente, indizi che dovevano essere correttamente interpretati e stimoli per mantenersi vigili e saldi nella fede. Le interpretazioni, ovviamente, si moltiplicarono col procedere del tempo. In molti cercarono tra i rotoli delle sacre scritture indicazioni precise su quando questa fine si sarebbe verificata. I numeri e i calcoli, talvolta astrusi, abbondano. Lo stesso libro di Daniele ne fornisce diversi. Vi si legge infatti che il mondo finirà tra un tempo, più tempi e la metà di un tempo, frase sibillina che però diventa un numero preciso se a tempo sostituite il termine anno. un anno, 2 anni e la metà di un anno, ossia 6 mesi, il che fa più o meno 1260 giorni, cifra che torna altre volte nel corso del libro. I 7 giorni della creazione si trasformano, per quasi tutti i pensatori cristiani, nelle 7 età che l'umanità è destinata a vivere, ma lasciano forti incertezze sulla durata di ogni singola età e sull'identificazione dell'età presente. Per la durata viene spesso preso come riferimento il Salmo 90. Da sempre e per sempre tu sei Dio, ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato. Se per il Signore 1000 dei nostri anni sono come un giorno, l'umanità dovrebbe durare 6000 anni e incontrare la fine nel corso del 7° millennio. Ma ovviamente questo pone un nuovo problema. Quando è iniziata la prima età, ossia quando è stato creato il mondo? Per Ippolito da Roma, che vive nel 200 d.C., Gesù è nato nel 5500 della creazione e quindi la fine arriverà nel 500 d.C. Per Eusebio di Cesarea, vissuto circa un secolo dopo, Gesù nacque invece 5199 anni dopo la creazione. Il Beato di Liebana, che visse all'inizio dell'VIII secolo, pensava invece che ai suoi tempi il mondo fosse già vecchio di oltre 5980 anni e che ne mancassero quindi pochissimi al suo termine. Sono esercizi numerici che oggi possono sembrarci sciocchi e sterili, ma sbaglieremmo assai a leggerli in questa maniera. Si trattava in realtà di tentativi, talvolta sofferti, talvolta pieni di speranza, di poter scrutare nella mente di Dio e quindi nel senso dell'esistenza, di concretizzare in giorni, anni, millenni un disegno che per il credente era rivelato nella Bibbia e che solo la cecità o la limitatezza della mente umana non rendeva più chiaro. Sbaglieremmo inoltre perché le elucubrazioni sulle date e i numeri non furono certo l'unico modo di interpretare l'arrivo della fine. Anzi, furono numerosi gli intellettuali dell'era cristiana che non accettarono questa visione e provarono a cercare nei testi sacri significati più elevati. La prima epoca sarebbe da Adamo fino al diluvio, la seconda dal diluvio fino ad Abramo. Da quel tempo, come delimita il Vangelo, si susseguono fino alla venuta di Cristo 3 epoche che si svolgono con 14 generazioni ciascuna. La prima da Abramo fino a Davide, la seconda da lui fino alla deportazione in Babilonia, la terza fino alla nascita di Cristo. Sono dunque in tutto 5 epoche, la sesta è in atto. Ma non la si deve misurare con il numero delle generazioni, per quel che è stato detto, non spetta a voi conoscere i tempi che il Padre ha riservato al suo potere. Dopo questa epoca, quasi fosse il 7° giorno, Dio riposerà. Lì riposeremo e vedremo. Vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. Infatti, quale altro sarà il nostro fine che giungere al regno che non avrà fine? A parlare è Agostino d'Ippona, tra i più grandi filosofi dell'età cristiana e padre della Chiesa. Suonano ancora oggi estremamente sagge queste parole che negano all'uomo ogni possibilità di datare la fine del mondo perché non spetta a lui conoscerla e perché, come si ricava dai testi agostiniani, i concetti di tempo per Dio e per l'uomo non sono assolutamente commensurabili. Sono parole che colpiscono ancora di più se ci fermiamo a pensare che in un certo senso, ai tempi di Agostino, davvero un mondo stava finendo. L'impero romano dava infatti segni vistosi di sgretolamento. Il Nord Africa, dove il filosofo era nato e operava tra IV e V secolo, era sconvolto da ribellioni antiimperiali e venne invaso proprio nel corso della sua vita dai Vandali, che vi costruirono un regno. Tutto un sistema di rapporti istituzionali, amministrativi, di usanze, di relazioni economiche e sociali stava effettivamente cambiando. Eppure né Agostino né altri intellettuali contemporanei pensarono di interpretare l'arrivo delle popolazioni barbariche come un segnale dell'imminente apocalisse. Non è facile capirne il motivo. Da un lato dobbiamo sempre ricordarci che noi vediamo il passato da una prospettiva peculiare. Interpretiamo i fatti vedendoli da lontano e quindi schiacciati sull'orizzonte, avvicinati da connessioni logiche che ai contemporanei erano tutt'altro che chiare. Per capirlo basta pensare a noi oggi, A quanto subiamo le notizie che arrivano, crisi economica, attentati terroristici, scoperte tecnologiche, inquinamento, progressi della medicina, senza riuscire a connetterle le une alle altre e a comprendere quali fatti portano a cambiamenti forti, quali a semplici cambi di abitudine e quali a vere e proprie catastrofi. Dall'altro è probabile che i pensatori del tardo impero fossero restii a vedere la fine portata dai barbari, perché costoro, in molti casi, si insediarono nei territori dell'impero avviando poderosi processi di integrazione, fondendo mentalità e stili di vita diversi e spesso si presentarono alle porte dell'Limes già cristianizzati. Infine, e soprattutto, si diffuse e si radicò in molti l'idea spirituale della fine che propugnava Agostino. L'umanità era già entrata nella sua fase finale, la città di Dio era già assediata dai nemici, ma la risposta del credente non doveva essere quella di contare i giorni né di scrutare ansioso l'avverarsi di catastrofi, ma quella di agire nella vita quotidiana per diffondere la parola di Dio. La fine del mondo diventa con Agostino qualcosa di potente e di positivo. Non è mai e poi mai paura della fine. Non è solo uno stimolo a restare in veglia e pronti al passaggio, ma una forza d'azione positiva. Il senso dell'esistenza dell'umanità e quindi anche della vita del singolo, qualcosa che accompagna il cristiano giorno dopo giorno, a prescindere dagli anni che gli restano innanzi. Le profezie della Bibbia per Agostino devono essere interpretate in senso morale e non storico. Per tutto il Medioevo e per l'età moderna, queste due visioni della fine del mondo, una che guardava al tempo storico e l'altra al tempo spirituale, convissero, alternandosi e inseguendosi senza posa. Ci furono eventi, come ad esempio l'arrivo degli arabi nel Mediterraneo o la liberazione di Gerusalemme nella prima crociata, che indussero molti a pensare che l'Armageddon fosse ormai prossimo. In fondo, per il Vangelo, la città santa non doveva essere circondata da eserciti, e i suoi abitanti massacrati o fatti prigionieri? Altri eventi, invece, come lo scadere dell'anno 1000, lasciarono buona parte della popolazione indifferente, come testimoniano i tanti documenti di compravendita o di privilegio siglati tra 999 e 1001. Ben lontani dal fermarsi per la paura della fine, gli europei a cavallo del millennio erano già da qualche decennio fortemente impegnati in scambi economici, floridi e di larga portata. Un mondo nuovo stava rinascendo in quegli anni e non si sarebbe certo fermato per un mero calcolo numerico su date, oltretutto molto fluide, dato che il calendario mutava di città in città, di regno in regno. Ci furono poi eventi che sembravano far coincidere numeri, simboli e segnali, come ad esempio le imprese di Federico II, spesso ostili al papato e quindi tali da farlo identificare come il falso profeta che doveva precedere la fine, secondo il libro dell'Apocalisse. Una bestia furiosa è uscita dal mare, piena di parole bestemmiatrici. I piedi sono quelli di un orso, i denti quelli di un leone, assomiglia a un leopardo e apre le fauci solo per oltraggiare il nome di Dio, esclama Gregorio IX nel 1239. Osservate la testa, il corpo, la coda di questa bestia, di questo Federico, di questo presunto imperatore. Caso volle che Federico II esercitasse il suo potere prima del 1260, la data fatidica e il numero indicato da Daniele nel suo libro come un tempo, due tempi e la metà di un tempo. Alimentata dai testi di Gioacchino da Fiore, all'approssimarsi dell'anno l'attesa e la paura si fecero spasmodiche, ma poi Federico morì proprio alla metà del secolo e i fautori del pallottoliere divino si ritirarono delusi nei loro scranni. L'età moderna, da questo punto di vista, non portò grandi cambiamenti. Nostradamus visse nel medesimo secolo di Galileo Galilei, che comunque campava scrivendo oroscopi. Certo, il metodo scientifico da lui inaugurato aprì la strada a scoperte continue e a una visione del mondo che separava Dio dall'uomo, Dio nel suo spazio e tempo metafisici e l'uomo impegnato a capire meglio il mondo fisico governato da leggi numeriche. Tuttavia gli scienziati erano sempre uomini del loro tempo e nella maggior parte dei casi credenti appassionati. Isaac Newton, scopritore della legge di gravitazione universale e uomo costantemente affascinato dal desiderio di conoscere, si dedicò con la medesima passione all'astronomia come all'alchimia, convinto che nel mondo ci fosse qualcosa di profondo, di spirituale, che non si esauriva nella meccanica delle sfere celesti. Non a caso, accanto ai trattati di alchimia, si trovano i suoi studi sulla Bibbia e in particolare un trattato sull'Apocalisse, basato su una rilettura attenta dei testi sacri. Le scoperte sui fossili e sull'evoluzione della specie talvolta confermarono l'idea che una fine catastrofica poteva realizzarsi, come già nel passato aveva messo fine a intere specie animali, o anche, come alcuni pensavano, a un'intera civiltà, quella di Atlantide. Si fece strada in molti scienziati l'idea che alcune civiltà del passato potevano aver avuto nozioni e conoscenze più perfezionate delle nostre, e poi essere state distrutte da eventi catastrofici immotivati. Nel 1755 un terremoto tremendo distrusse Lisbona e molte altre città del Mediterraneo e contemporaneamente agitò le menti di numerosi europei. All'epoca il Portogallo era un paese fortemente cattolico, impegnato nella cristianizzazione delle colonie. Perché Dio lo aveva voluto punire? Oltretutto proprio nel giorno di Ogni Santi. La contraddizione evidente scatenò discussioni filosofiche intense, in cui ci fu chi pretese di interpretare l'evento come punizione divina per il massacro degli Indios e chi invece cercò altre spiegazioni. Si cominciò a negare che il male fosse uno dei segnali della volontà divina o di una natura razionale e giusta. Nell'Ottocento, con l'affermarsi del positivismo, con la fiducia nella scienza, nella tecnica e nell'industria, la freccia del tempo mantenne inalterata la sua forma, ma cambiò completamente direzione. La meta che doveva raggiungere l'umanità non era più, o almeno non soltanto e non soprattutto, il regno di Dio, ma l'eliminazione di tutti i mali per opera dell'uomo. Alla fede in Dio si sostituì una nuova fede, altrettanto potente, quella nel progresso. Si diffuse capillarmente la convinzione che il percorso dell'umanità tendeva, per gradi o tappe, alla felicità del genere umano, che il progresso coincideva con lo sviluppo del sapere scientifico e della tecnica, e che questo portava come conseguenza anche il progresso politico e morale della società. Nonostante la Shoah, il bombardamento di Hiroshima, la persistente e sempre più grave condizione di molte popolazioni africane, facciamo ancora fatica a abbandonare l'idea che questa sia effettivamente la meta del cammino umano, così come è stata elaborata circa 2 secoli fa. Eppure, paradossalmente, proprio la fiducia cieca nel progresso scientifico e tecnologico ha posto oggi l'umanità estremamente vicina a una catastrofica fine del mondo, resa probabile da macroscopici cambiamenti del clima e dall'inquinamento. Mai come ora l'uomo ha avuto nelle sue mani la concreta possibilità di arrivare all'autodistruzione. Molto più banalmente, siamo attraversati proprio in questi anni da una crisi economica grave, dovuta al modello imperante nella logica del mercato, ossia che si debba sempre puntare al progresso, alla crescita del profitto, a prescindere dalla sua sostenibilità. Siamo quindi oggi vicini, per fortuna non necessariamente destinati, alla catastrofe. Tuttavia lo siamo avendo abbandonato l'idea che questa fine abbia un significato morale, teologico, che porti all'avvento del regno di Dio. Dall'altro lato però, anche l'idea di un progresso senza fine è entrata in crisi. Certo, vediamo la nascita di un nuovo apparecchio più funzionale e moderno ogni giorno, ma abbiamo anche cominciato a comprendere che migliorare la tecnica spesso significa aumentare a dismisura altri problemi, come la disoccupazione, il consumo di energia, l'inquinamento, l'emarginazione sociale. La freccia ha cominciato a muoversi, dividersi, contorcersi. Ci sembra non avere più una direzione, che non esista più una meta. Esiste? Non sta a me certo dirvelo. Mi limito solamente a notare che le paure della grande catastrofe che ogni tanto influenzano a ondate la società contemporanea hanno una caratteristica comune, diversa dalle paure del Medioevo e dell'età moderna, che siano o no previste dai Maya o la Nostradamus, sono tutte prive di senso. Non ci confortano perché non ci portano alla salvezza, né ci dicono che esiste per noi un disegno. Semplicemente capitano. Catastrofi temute a disastri veramente accaduti. Ora Rosita Bellometti ci parlerà del terremoto di Ferrara del 1570.
Pareva veramente nei concetti d'alcuni che nel paese di Ferrara, posta fra i due rami del Po Fiume, che non vi potesse succedere accidente di terremoto, e se non fosse tale accidente accaduto, ancora starebbero nella medesima opinione. La questione dell'incoscienza del pericolo sismico è talmente vecchia che queste considerazioni, scritte quasi 5 secoli fa, suonano attuali. Le scrive Pirro Ligorio, architetto, ingegnere e pittore, a sua volta testimone oculare del sisma di Ferrara del 1570, avvertito anche a Venezia, Verona, Bologna, Mantova, in Toscana e altre parti d'Italia. Molti testimoni raccontano il fatto, tanto che sappiamo tutto, 40% delle case distrutte, danni su quasi tutti gli edifici pubblici, palazzi del potere e luoghi di culto. Vengono citati luoghi nelle campagne verso l'Emilia, non è un caso. Si tratta della faglia fra placca africana e placca europea, che nel maggio 2012 è tornata a far tremare le zone fra Ferrara, Modena e Mantova. Molte persone non sapevano di vivere in area sismica, peraltro considerata tale solo dal 2003 e a basso rischio. Ferrara, novembre 1570. Stanotte, avanti le 10 ore, ci venne un grandissimo tremuoto, continuo per più d'un paternostro, che ha rovinato di molti merli et camini et terrazzini, in numero di 5 o 600. Noi siamo tutti come zingani in campagna e tanto impauriti, sbigottiti et storditi, che non possiamo per il tremito pure muoverci di luogo senza cadere. Né io posso quasi scrivere per il tremito. Tutta Ferrara è intenebrata e rovinata, et tutti i cimiteri et le piazze sono piene di trabacche e di tende. Dio rimuova l'ira sua di sopra questa povera città, che non tornerà mai più quel che l'era. Così si legge nelle lettere dell'ambasciatore di Cosimo de' Medici, Bernardo Canigiani. Molti abitanti lasciano la città. Altri restano e vivono accampati per mesi, mentre le scosse continuano. Di fronte a manifestazioni naturali spaventose, la popolazione non ha altri strumenti se non per interpretare l'evento come qualcosa di soprannaturale. La sensazione di essere sprofondati negli inferi, di essere prossimi alla fine del mondo, era generata in parte dagli inquietanti rumori del sottosuolo in movimento, ma non solo da quelli. Alcuni frati cappuccini portano in processione scheletri presi dalle tombe. Si diffondono pratiche di autoflagellazione, insieme alla ricerca dei colpevoli della punizione divina. Ancora abbiamo talvolta qualche piccolo tremuoto ed i predicatori ci hanno denunziato che chissà in questa terra ebrei che siano stati cristiani, ed ce n'è un gran numero, li nomini all'inquisitore, sotto pena di non poter essere assoluto da qualsivoglia confessore. Questo nel marzo 1572, scrive l'ambasciatore fiorentino. Per capire cosa colleghi gli ebrei al terremoto, bisogna andare a Roma. la città è un feudo dello Stato della Chiesa che lo vuole riannettere. Il terremoto fornisce un argomento decisivo e inappellabile per screditare il duca. Ci pensano allora i predicatori a dare conto della causa dell'ira celeste, che è stranamente coincidente con una delle persecuzioni promosse da Pio V, oggi santo. Si tratterebbe della protezione ducale accordata agli ebrei convertiti in cristiani e poi tornati ad abbracciare in segreto il proprio credo. Sulle macerie si costruisce un'azione offensiva di tipo psicologico, gettando in discredito la casata per allontanarla dal favore del popolo e per toglierla dalla scena politica, dove era una spina nel fianco dei progetti papali. La Chiesa all'epoca del terremoto è quella della Controriforma, guidata da Pio V, domenicano, dalla politica intransigente, fondatore della censura, ovvero congregazione dell'indice dei libri proibiti, impegnato a scagliare le potenze occidentali da lui unite nella Lega Santa contro il turco in una crociata cattolica. Siamo infatti alla vigilia della vittoria cristiana di Lepanto del 1571. La politica di Alfonso II d'Este è filo-francese e non allineata alla Lega Santa. In faccia alla cristianità e alla Santissima Lega, dove credo che Ferrara sia tenuta come fra le pesche il calabrone, scrive nelle lettere per Firenze il Canigiani. Alfonso poi ha una mamma ingombrante, Renata di Francia, apertamente protestante, in rapporti con Calvino e sostenitrice degli Ugonotti. A Roma è considerata eretica. Lui stesso non ha mai applicato con solerzia i dettami provenienti da Roma. Il duca d'Este passa in frequenti processioni, pregando, prendendo la comunione, dando elemosine ai poveri. Lo stesso duca, celebre per lo sfarzo delle sue feste e per la pesante tassazione. Il castello è in parte crollato, i palazzi sono inagibili, tuttavia Alfonso non vuole abbandonare la sua città e vive accampato nei giardini dove ha trasferito la corte, deciso a riscattare la propria immagine per salvare il dominio. Da quel novembre 1570 seguiranno 4 anni di sciame sismico e di pressione politica. La città non sarà più la stessa e il trauma resterà fissato nelle cronache cittadine. Nel 1598, alla morte di Alfonso II senza eredi legittimi, il dominio estense finisce con l'annessione del feudo ferrarese allo Stato della Chiesa, che dichiara la sede vacante nonostante esistesse un maschio della casata, escluso però da una bolla papale emanata appositamente anni prima. Eppure, proprio da una congiuntura di irrazionalità e polemiche politiche, si leva una risposta razionale e consapevole. Posto sotto attacco, il duca cerca scienziati e studiosi laici che gli producano una spiegazione scientifica dei terremoti. Pirro Ligorio cammina per le strade di una Ferrara smarrita per compiere una vera rivoluzione mentale. I terremoti, dice, ci sono sempre stati, e lo dimostra citando cronache di Ferrara. Fa insomma lo storico dei disastri ambientali nel suo trattato Libro dei diversi terremoti. Passando in ricognizione la città, rileva le debolezze strutturali degli edifici dai danni subiti e, pensando alla ricostruzione, descrive il primo progetto di edificio antisismico che la storia occidentale conosca, disegnato proprio a Ferrara sulle stesse macerie delle prediche, perché, avendo conceduto il Dio all'uomo l'essere razionale et ragionevole et avere libero arbitrio per sua guida, et provvedersi, se provvedere si puote, contro le forze dei terremoti. Come misura di sicurezza insiste soprattutto sul modo di fare le legature alle angolate, con tiranti di ferro o con conci di dimensione maggiore. Sono quegli accorgimenti mancanti nei capannoni crollati nel 2012, anno in cui facciamo la scoperta che Ferrara e la pianura sono a rischio, che le norme antisismiche sono recenti o non sono applicate e quindi le travi erano in appoggio, inadeguate a scosse orizzontali. Di certo è tardi per chiedersi se, conoscendo l'esistenza di gravi precedenti, i singoli cittadini avrebbero ugualmente fatto la scelta di tornare nelle fabbriche. Poiché il terremoto uccide proporzionalmente alla qualità del costruito, ovvero a causa di ciò che sta sulla superficie e crolla, individuare le aree a rischio dalle fonti storiche e portarle all'attenzione del cittadino diventa un'operazione da storica a civica. Documenti alla mano, la sismologia storica studia i disastri del passato per favorire il governo del territorio e l'accettazione responsabile delle normative antisismiche. Emanuela Guidoboni, storica dei disastri ambientali, parla da decenni del caso Ferrarese, sia a livello scientifico che divulgativo. Guardiamo ai dati. Alla luce della storia, ogni 4 anni negli ultimi 150 il suolo italiano ha tremato. Alla luce della scienza, viviamo sulla faglia tra la placca africana e quella europea, che si sposta di 7 mm l'anno. L'Italia è un paese sismico. Possiamo continuare a farne la scoperta qua e là, davanti ai danni, chiederci se costruire centrali nucleari quando è ovvio che non esista alcun luogo sicuro, essere fatalisti oppure pretendere e poi accettare le normative di prevenzione del rischio che permettano a tutti di sopravvivere. Scrive ancora Ligorio dell'arte del costruire edifici che prima sua nemica è l'avarizia et lo estremo risparmio, perciò che chi troppo s'assottiglia si scavezza. Parole che evocano gli edifici fuori norma, edifici che sono i primi a crollare e i più micidiali, come all'Aquila nel 2009 la casa dello studente o nel 2002 a San Giuliano di Puglia la scuola elementare. In prospettiva storica, allora, appare chiara anche l'importanza della ricostruzione sul luogo di un epicentro, in grado di salvare vite nel terremoto successivo.
Anche la 32esima puntata di Storycast è finita. Per prima cosa desidero ringraziare l'anonima Frottolisti, che ci ha permesso di utilizzare un suo brano come sottofondo alla rubrica della dottoressa Rosita Bellometti. Tutti i riferimenti a questo gruppo, che è specializzato nel recupero e nella diffusione della musica a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, sono sul sito. Desidero altresì ringraziare di cuore chi ci ha scritto, chi ci ha fatto una donazione, dimostrando di credere nel progetto di Storycast e chi ha acquistato il nostro libro, che sta avendo un grandissimo successo. A questo proposito desidero annunciare che poco prima di Natale sarà disponibile anche il secondo volume, che raccoglierà le storie di Storycast dalla 16ª alla 30ª puntata. A risentirci alla prossima storia.